Radio Aperto.
18 e 6 minuti, rientriamo in diretta, la voce di Francesco Benvenuti, Stadio Aperto fino alle 20, c'è Stefano Carlesi in regia, ci siete tutti voi al 331-8200-213, ma soprattutto collegato con noi c'è Fabio Bazzani. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Fabio, che è reduce dall'esperienza a Perugia con Serse Cosmi, da vice di Serse Cosmi. Io, Fabio, mi permetto, poi allarghiamo la discussione anche al campionato di Serie A. Stata una stagione questa per il Perugia evidentemente più difficile di quello che si potesse immaginare ad inizio stagione, con un esito per chi poi, per lo staff che è arrivato dopo di voi, ancora più nefasto, come la retrocessione in Serie C. Vorrei chiederti, ecco, le premesse ovviamente avevano fatto sognare la Perugia calcistica, il ritorno di Serse Cosmi, il tuo ritorno che in quella stagione a Perugia avevi fatto benissimo, segnando tanto, fu un grande anno di Serie A per quella squadra. Insomma, la sensazione che in alcuni casi poi i sogni a distanza di tanti anni con ruoli diversi non sempre sono così, con lo stesso epilogo, diciamo così. Cosa non è andato per quelle 17 giornate?
Ma guarda, è chiaro che, insomma, dare un giudizio, come posso dire, così sommario, non è facile. Quando sono stagioni di quel tipo lì, ci sarebbe un libro da scrivere. Però per riassumerla, è chiaro che quando si cambia chiaramente con aspettative di fare meglio, di migliorare, e quindi, insomma, quando è arrivata la chiamata a gennaio al mister, molto probabilmente la società pensava che una squadra che comunque ruotava in classifica potesse fare di più, perché sennò non avrebbe cambiato, e le cose, insomma, non sono andate così. Noi siamo partiti abbastanza bene, vincendo anche le prime due partite su tre, arrivando a due punti dal posto. Poi dopo c'è stata una serie di risultati negativi che hanno, secondo me, creato qualche problema, perché quando non ci sono i risultati ci sono i problemi. Che il lockdown si era, come posso dire io, un po' ammortizzato con la vittoria pre-lockdown con la Salernitana, che sembrava aver rimesso le basi per ripartire bene, cosa che poi è successa con una vittoria ad Ascoli, un pareggio quando mi ricordo il Crotone, poi dopo si è ripiombati nella situazione più o meno pre-lockdown, quindi di quella situazione dove la squadra, insomma, non reagiva molto, ecco. Era una squadra che sembrava piatta, ecco, diciamo così. Poi dopo i motivi possono essere tanti, e quindi la società ha ritenuto molto probabilmente che per Perugia bisognava ricambiare di nuovo e ritornare diciamo così, perché è stato richiamato chiaramente Massimo Oddo, che era quello che aveva preceduto il mister Serse, e le cose purtroppo sapete tutti come sono andate. Però oggi io, cioè, non sono qui a dire, cioè, io credo che quando ci sono stagioni di questo tipo ognuno debba prendersi la propria fetta, cioè chi ha messo la maglia del Perugia, chi ha indossato, è stato tesserato per il Perugia, debba prendersi la propria fetta. Quindi io mi fermo a prendermi la mia, quella di quei sei mesi da vice allenatore. Ho pensato cosa potevo fare di poter fare meglio, e credo che tutti debbano fare così, perché dire è andata male e perché questo, perché quello, secondo me non è che non paga, perché ormai, però non ha senso. Credo che ognuno debba guardare dentro se stesso. Molto probabilmente se lo si faceva prima, forse le cose potevano anche non andare così. Cioè, molto probabilmente un errore è stato quello di pensare sempre che fosse colpa di un altro. Poca autocritica e poco mettersi in discussione, questo dico a parte di tutti, e quindi le cose pensi sempre che cambiando vadano meglio, e poi dopo arrivi che invece non vanno meglio. Quindi per quello che sono stati i nostri sei mesi, sono stati sei mesi chiaramente difficili. Poi è chiaro che uno deve vedere la propria parte, cioè io come vice allenatore mi sono messo in discussione, volevo fare di più, però nello stesso tempo ti dico che è un'esperienza che mi è servita non tantissimo, di più, cioè di più che tantissimo. Se io da questi sei mesi qua ho imparato tantissimo di tantissime situazioni che ho visto, che ho vissuto, però non avendo la responsabilità piena, perché non sono il capo allenatore, le puoi vedere con un attimino di lucidità in più e viverle con un po' di serenità in più, e quindi capire cosa in un domani fare o non fare, no? Cioè, quindi certo, è un'esperienza che a me è servita tantissimo. Peccato, perché so quanto ci teneva Serge, perché sono legato comunque alla piazza di Perugia, e mai avrei voluto che le cose andassero così. Però questo, tu hai aperto dicendo i sogni, però sappiamo che i sogni poi nel calcio soprattutto vanno tramutati in realtà, nella realtà dura del campo, nelle situazioni da gestire, nelle dinamiche di spogliatoio che non sempre sono rose e fiori, tante situazioni. E io credo che insomma la stagione del Perugia sia stata segnata da troppe vicissitudini che l'hanno portata poi all'epilogo purtroppo sfortunato, perché ripeto, nonostante noi siamo stati sollevati a 3 partite dalla fine, che comunque bene o male eravamo in vantaggio sugli scontri con il Pescara, quindi saldi, è chiaro che non possiamo non essere comunque dispiaciuti di quello che è stato poi l'epilogo finale. Perché? Perché quando tu comunque lavori per 6 mesi in un posto, condividi delle gioie e delle sofferenze con delle persone, è normale che lo sconforto loro è il tuo sconforto, cioè questo è ovvio.
Mi sembra completa, lucida, pensata la tua analisi, quindi di fatto esaurisco le...
Guarda, è la prima volta che ne parlo, ma semplicemente per un motivo, perché certo, mi è scaduto ieri il contratto col Perugia, perché chiaramente con la proroga del lockdown i contratti scadevano il 31 agosto, quindi mi sembrava, a parte per obbligo, ma poi anche proprio per correttezza, finché ero tesserato con il Perugia, non proferire parola e non dare nessun tipo di giudizi. Ma poi, che non sono giudizi, ma è una semplice opinione di chi ha vissuto 6 mesi dentro quella situazione, poi dopo l'ha vissuta chiaramente da fuori e cerca di, non dico di dare una spiegazione, ma di capire un po' come sono andate le cose, anche se poi è difficile capire quando sono allenati così. Ecco, io ripeto, credo che quando ci sono queste annate ognuno debba guardare a quello che poteva di fare di più nel proprio ruolo, senza pensare a quello che non hanno fatto gli altri.
L'unica domanda, Fabio, a cui non ci sarà mai risposta, è che mi immagino, insomma, al di là di questa giusta critica e autocritica che hai appena fatto, è pensare a come avrebbe potuto andare senza quell'esonero a 3 giornate dalla fine, cioè ad una nave quasi portata in porto, che poi non si sa quale porto sarebbe stato ovviamente, però suppongo che, ecco, questo senso di non aver avuto la possibilità di completare il lavoro sia il vero rammarico, al di là dei risultati che probabilmente non hanno soddisfatto voi in primis.
No, ma non soddisfacevano noi in primis assolutamente, perché era normale che gli obiettivi erano diversi, poi ci siamo trovati dentro la tempesta e nel momento che insomma eravamo nella tempesta è chiaro che avremmo voluto provare visto che nella tempesta ci eravamo entrati, a uscire noi, certo, no? Dalla tempesta, a salvare la nave. Però ripeto, una società è anche legittimo e giusto che faccia le proprie scelte, le proprie valutazioni, e se la società ha valutato che molto evidente noi come ministro, ma noi come Stato non eravamo più in grado di portare la barca fuori dalla tempesta, quindi non salvarla e di cambiare, bisogna anche rispettare le scelte, voglio dire, quindi poi dopo è andata come tutti abbiamo visto, ma questo non perché, cioè, non è quello, non si sa come sarebbe andata. Io dico che, ripeto, a volte, ma come è successo prima, cioè, perché voglio essere molto sincero, cioè, come è successo prima, che non so, molto probabilmente forse non era stato giusto neanche cambiare oggi a gennaio, non sto dicendo quello, perché comunque era comunque un 8º posto, probabilmente la società può darsi che avesse anche sopravvalutato, io dico, no, questa squadra, pensando di poter fare di più, e quindi alla fine poi invece si è visto che magari forse di più non lo poteva fare, non so, sto dicendo che però quando cambia una società cambia pensando sempre di fare meglio, è chiaro, noi rimarrà sempre il rammarico che se magari doveva venire poteva venire prima, ecco, l'esonero, cioè lì ormai volevamo provare forse noi, no? Certo. A uscire dalla tempesta, così ci rimarrà sempre la cosa che noi siamo andati via, che comunque il Perugia era salvo, perché questo, come è vero che bisogna dire che noi l'abbiamo preso 8º e l'abbiamo lasciato sest'ultimo, però sest'ultimo posto è salvo, cioè voglio dire, però nello stesso tempo la società ha reputato che l'andazzo non era dei migliori e ha voluto ricambiare, e dopo insomma i rigori abbiamo visto, cioè, cioè il rigore è un pernallotto, però insomma le cose non sono migliorate, ecco questo è, ma non per colpa di Oddo, di chi è, perché ripeto, quando è una situazione del genere, secondo me l'aria è viziata a prescindere, cioè questo dico io, quando l'aria è viziata a prescindere e fai tanti cambiamenti e ripeto c'è poca presa di posizione nel mettersi in discussione, ti va bene mezza partita, ti va bene una partita pensando che il colpevole era sempre il precedente, ma poi dopo se non metti in discussione te stesso i nodi ritornano al pettine come poi sono venuti.
Allargando un attimo, Fabio, insomma la tua breve carriera da allenatore e poi da vice allenatore, Ascoli, Venezia, Perugia, ma prima ancora con Serse Cosmi ad Arezzo, a Perugia stesso, a Brescia, ci racconti un po' anche l'evoluzione del vostro legame, del vostro rapporto, che adesso appunto ti vede in un'altra veste, con un altro abito?
Ma sai, allora io il mister l'ho avuto da giocatore e quindi insomma da giocatore mi ha dato tanto, mi ha dato sempre fiducia, è stato uno dei primi ad Arezzo nel 99-2000 a farmi veramente, a rendere in maniera importante, poi mi ha voluto in Serie A Perugia, quindi è chiaro che con lui c'è stato un rapporto tra giocatore e allenatore importante e questo legame ci ha portato anche a iniziare un rapporto da allenatore a vice, quando lui, io ho iniziato ad allenare in Serie D qua a Mezzolara nel Bolognese in Serie D da solo come primo allenatore in Serie D e dopo un anno lui mi ha chiamato chiaramente proponendomi il ruolo di suo vice perché voleva cambiare lo staff, io l'ho preso al volo perché ripeto, per me era, cioè, un motivo di crescita importante, no? Per chi aveva appena iniziato a poter lavorare al fianco del mister e tutto, e quindi il nostro rapporto non è stato più da giocatore allenatore ma da allenatore vice allenatore, quindi insomma cambia un po' le dinamiche, le visioni, però quello che ha sempre contraddistinto soprattutto il rapporto umano tra me e Sergio, quindi dopo insomma questi tre anni mi sono serviti tanto per arricchire il mio bagaglio di allenatore, ecco questo è stato, è normale che le visioni, le dinamiche sono diverse, certo. Ci siamo ritrovati tutti e due un po' più, non diciamo vecchi ma maturi, perché chiaramente quando io giocavo avevo 24 anni o 26, lui allenava me in quei tempi era insomma con qualche primavera in più, però insomma sicuramente a me la chiamata di tre anni fa è stato un motivo d'orgoglio, perché insomma non solo come giocatore mi ha dato fiducia, ma prendermi come vice di fianco a lui è sinonimo anche che lui pensava e pensa che io insomma possa dare qualcosa nel calcio anche da allenatore.
Ovvio che sono esperienze, che il bagaglio si arricchisce sempre di più. Nel tuo futuro, Fabio, ti vedi con un'esperienza da solo in Italia? Guardi all'estero? Cosa pensi e a cosa guardi da un punto di vista professionale?
Ma è normale che, cioè, io sono partito come facendo il primo, quindi l'indole è quella, però sì. Adesso, cioè, io prima voglio parlare bene col mister, perché è normale che come ogni fine stagione ci deve essere un confronto, poi è chiaro che farò le mie valutazioni, lui farà le sue e tutto, però prima viene sempre il confronto con lui, che analizziamo la stagione, com'è andata e soprattutto prospettiamo il futuro. Poi è chiaro, la mia indole, insomma io sono partito da primo e sono salito chiaramente in corsa, perché quando Serse mi ha chiamato per fare il suo vice è stata un'opportunità molto importante per arricchire il mio bagaglio, però ripeto, adesso vediamo, intanto voglio prima parlare con lui, vedere un attimino la situazione e poi dopo vedere.
In questi ultimi tre anni, dove appunto, Fabio, tra Ascoli, Venezia e Perugia hai rivisto da vicino una Serie B che evidentemente rispetto a quando giocavi è molto cambiata, è molto variata. Ti chiedo se a tuo avviso si sta un po' recuperando il livello qualitativo in Serie B, o servirebbe qualcosa di diverso alla luce anche di quello che è successo, perché è stata un'emergenza sanitaria, diventerà, sta già diventando un'emergenza economica, e quindi c'è anche la necessità forse di pensare un po' nella sua interezza il nostro calcio.
No, no, a livello qualitativo, cioè, mi dispiace dirlo, ma non è assolutamente del livello di quando facevamo noi la Serie B, cioè degli anni, quindi parliamo degli anni 2000, 2002, certo. 2005, perché insomma, se io ti vado a snocciolare le formazioni che lottavano per vincere i campionati, in quelle Serie B, insomma, parliamo di, non so, dei Lecce che avevano dei Ledesma, Chevanton, Vucinic, cioè mi viene da dire dei Cagliari con Suato, anche la nostra Sampdoria era una Sampdoria secondo me di livello grande, cioè mi ricordo squadre veramente molto molto forti, ma mi sembra che fosse in generale, perché ricordo anche squadre di Serie C, anche solo la C1 girone B che io feci nel 99-2000 Arezzo, cioè erano squadre, le prime 4-5 che facevano i playoff vincevano, che oggi arrivavano tranquillamente nella metà classifica della Serie B. Questo è un pochino il sistema globale, però non vuol dire che il calcio è peggiore, è semplicemente cambiato, secondo me è un calcio diverso, forse un po' meno qualità, però c'è molta più organizzazione e preparazione negli staff sotto l'aspetto tattico, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche se c'è meno qualità, però le squadre possono mettere in difficoltà tutte, perché c'è un aggiornamento più ampio, ci sono conoscenze più ampie sulla tattica, sulla preparazione della partita, su come eventualmente annullare l'avversario, quindi il gap è minore proprio per questo. E poi soprattutto in Serie B oggi veramente credo che, io l'ho fatta in questi 3 anni, credo che veramente mai come in questi anni faccia la differenza se tu riesci a trovare un gruppo omogeneo. È chiaro che la tattica fa la differenza e i giocatori fanno la differenza, però veramente un gruppo che abbia una certa omogeneità, una certa compattezza, che su di sicuro, difatti noi se vediamo ultimamente nelle Serie B ci sono anche le doppie cavalcate, cioè mi viene da dire il Lecce CB, perché? Perché rimangono dei gruppi solidi con 2 o 3 innesti, sono dei gruppi che si conoscono, che hanno entusiasmo, che remano tutte la stessa parte, mi viene da pensare alla Spalli Semplici, il Lecce di Liverani, il Carpi anni fa, cioè il Pordenone quest'anno ha sfiorato un'impresa, cioè il Cittadella è sempre lì, perché? Perché hanno delle basi di gruppo solidi, in Serie B fa questo la differenza, cioè in Serie B se pensi di vincerla o pensi di lottare per vincerla prendendo uno perché ti sembra bravo, l'altro perché stoppa bene la palla, l'altro perché ti fa qualche gol, devi costruire le basi, devi costruire degli uomini, un gruppo solido, e chiaramente se riesci a stare a livello della qualità hai più possibilità, però la base c'è quello. Cioè il Benevento è una corazzata, però ha vinto facile, perché? Perché Inzaghi è riuscito a costruire un gruppo forte, solido, che remava tutto nella stessa direzione. Poi lasciamo stare che è una fuoriserie, però ci sono state altre fuoriserie,
certo,
più o meno forti, che però sono arrivate ottave, nonne, decime, settime. Quindi, come vedi, il gap è ampio, no? Tra costruire un gruppo vero e un gruppo presunto.
A proposito di gruppo vero e di essere sempre lì, Fabio, il modo in cui il Milan si è mosso a livello di scelte anche filosofiche, voglio dire, perché puntare su Ibrahimovic presuppone un certo tipo di percorso, ma puntare anche sui Tonali, Ibrahim Diaz, presuppone un altro percorso, e questi due percorsi nell'auspicio del Milan ovviamente dovranno andare in parallelo e muoversi nella stessa direzione. Ecco, ti sembra l'inizio di un viaggio per riportare sempre lì dove era abituato a stare il Milan, questo?
Per me, io adesso non so, magari il Milan arriva undicesimo, non sto dicendo questo, però per me il Milan si è mosso in maniera perfetta, perché ho capito tu dove arrivare, ovvero, cioè, se punti sui giovani, Ibrahimovic, tra virgolette, è l'opposto. Sì, uh-huh. Però se punti sui giovani, devi anche avere chi in campo e durante la settimana faccia crescere i giovani, che è l'allenatore, ma l'allenatore deve avere una voce dentro lo spogliatoio che praticamente riporti questo, una voce come con gli atteggiamenti, cioè, quindi mi spiego e vado al sodo. Ibrahimovic è vero che ha 38 anni, però ha dimostrato in questi 6 mesi che è un giocatore che è ancora il primo, che non ci sta a perdere. E questa è la mentalità che tu devi passare ai giovani, cioè il giovane deve crescere tecnicamente, ma deve crescere in mentalità, deve crescere in degli atteggiamenti, perché le qualità non sono in discussione di tutti i giovani che il Milan sta mettendo dentro. Però qual è, dov'è che fa la differenza? È quando il giovane capisce cosa ci vuole poi per arrivare al risultato. Bene, non c'è nessuno meglio di Ibrahimovic che possa far capire a un gruppo giovane come si arriva al risultato. Poi non so se ci arriveranno, certo, o no. Quindi mi sembra che il Milan, con, poi lasciamo stare se ha vinto Ibrahimovic la prova di forza perché prende 7. Ibrahimovic è arrivato, in 6 mesi ha dimostrato di essere ancora decisivo, di aver cambiato la mentalità al Milan assieme al lavoro di Pioli, sottolineo. Quindi è normale che gli vuole essere riconosciuto. Ma per oggi il Milan cosa fa? Con l'acquisto di Ibrahimovic e la conferma di Ibrahimovic avvalora questa programmazione sui giovani, perché non c'è uomo migliore di Ibra che gli fa capire cosa vuol dire in allenamento allenarsi in un certo modo o approcciarsi alla partita. Quindi secondo me il Milan si è mosso molto bene, e questo, poi dopo il campo darà il responso, però mi sembra che la strada sia quella giusta.
Fabio, le ultime due domande. La prima è rapida, ma forse non dalla risposta semplice. Da allenatore, ti fa un particolare effetto vedere che una squadra come la Juventus sceglie un allenatore che è allenatore nel senso di gestire un gruppo dalla panchina in gare ufficiali ancora non lo è? Indipendentemente dal fatto che si chiami Andrea Pirlo e che sia stato un giocatore meraviglioso, straordinario, però è un segnale anche per chi fa questo mestiere, o no?
Sì, no, guarda, io credo che dobbiamo abituarci a scelte di questo tipo, e quindi non è che a me ha meravigliato, perché credo che le caratteristiche per allenare la Juventus siano, è chiaro di avere esperienza, certo, però soprattutto di avere una grande leadership, una grande personalità e soprattutto un grande appeal sui giocatori che la compongono, perché tanto non giriamoci intorno, alla Juve per arrivare al risultato devi riuscire a sposarti con chi dirige lo spogliatoio, con quelli che sono i giocatori più importanti dello spogliatoio, cioè inutile che noi ce la raccontiamo. E quindi io credo che, insomma, Andrea Pirlo a livello di personalità, a livello di carisma, perché poi la gente magari lo vede a fare interviste, lo vede timido, ma chi lo conosce bene sa che invece è un posto di personalità, perché per avere personalità non bisogna per forza sbraitare, rullare di qua di là, cioè bastano determinati segnali, determinati atteggiamenti. Quindi Pirlo a questo, e credo che secondo me hanno anticipato quella che era una mossa che loro secondo me comunque avevano in mente di fare tra qualche anno. È venuto questo discorso di Sarri che non si è magari sposati in pieno e hanno affrettato i tempi, diciamo, cioè affrettato i tempi, anticipato i tempi. Però io devo dirti la verità, non lo vedo così un salto nel buio, perché credo che Pirlo abbia assolutamente la stima e la disponibilità di quei giocatori che compongono lo spogliatoio, lo zoccolo duro della Juventus, abbia la protezione della società. Pirlo il calcio lo conosce, e quindi non lo vedo assolutamente un salto nel buio. Anzi, bisogna secondo me oggi abituarsi sempre di più a situazioni di questo genere. E poi dopo non so come andranno le cose, però ecco, quello che voglio dire io è che se la Juve non vincerà lo scudetto, secondo me non è perché ha sbagliato la scelta di Pirlo. Poi è chiaro che se dopo 2 mesi o 3 mesi Pirlo le ha perse tutte, faccio ammenda su quello che dico, però ho i miei dubbi, perché ripeto, credo che anche il percorso di Sarri, che è un grandissimo allenatore, perché non si può dire che Sarri non sia un grandissimo allenatore di campo, però abbia fatto capire che tipo di allenatore ci vuole per far rendere la Juventus in un certo modo.
Fabio, nel salutarti e nel ringraziarti, ti saluto, diciamo così, alleggerendo ulteriormente, insomma toccando un po' anche il tuo cuore da un punto di vista di fede sportiva. Sei fiducioso per, al di là della Supercoppa, insomma, per questa ripartenza del basket e della tua Fortitudo?
Allora, adesso tra 2 ore ti saprei dire qualcosa di più,
esatto,
perché la vado a vedere.
Cioè, non avevo dubbi.
No, guarda, cioè, ti confesso, la vado a vedere, ho voglia di rivederla, però devo dirti la verità, ancora non riesco a avere quel fuoco, non mi sembra ancora ripartito il basket, parliamoci chiaro, certo. Perché io vorrei vedere i palazzetti pieni, vorrei vedere la Fossa dei Leoni al suo posto, vorrei vedere le tifoserie ospite al suo posto, cioè vorrei vedere quello che è il clima dentro un palazzetto che poi esalte anche dal ritmo alle partite. Detto questo, insomma, speriamo che, ecco, stasera si entra al 20% di capienza, speriamo che sia tutto propedeutico a una ripartenza del campionato. Per quel che riguarda Fortitudo, io credo che sul mercato abbia fatto una buonissima squadra, però ha cambiato 7-8 giocatori, quindi ci vuole per forza un po' di tempo. Americani che sono arrivati scaglionati per la quarantena, il gruppo non ha lavorato assieme, però insomma, dai, ha preso i tre migliori marcatori della passata stagione, ha preso Neo Sacchetti per la nazionale, la società ha lavorato bene. È chiaro che ci vorrà un po' di tempo per assimilarla, però credimi, ho una gran voglia di Fortitudo, ma ho una gran voglia anche di rivedere il basket ripartire pieno con la gente nei palazzetti, perché mai come il basket credo che ci sia uno sport che abbia bisogno del pubblico.
Fabio, grazie di cuore e in bocca al lupo per tutto.
Grazie Crepi, ciao, buona serata, ciao.
Grazie davvero a Fabio Bazzani, ricordo tutto mercato web, tmvradio.com.